Jesus.
Ora invitiamo il fratello Frank. Grazie. Anche questa mattina diamo il benvenuto ad ognuno di voi nel prezioso nome del nostro Signore. Credo che queste siano riunioni speciali per ciascuno di noi in ogni maniera. Non soltanto che ci siamo radunati da vicino e da lontano, ma perché abbiamo compreso che il ritorno del nostro Signore è veramente vicino. Questo non lo diciamo soltanto, questo noi lo crediamo. Questo lo crediamo a causa dei segni del tempo. Perché il nostro Signore disse molto chiaramente: quando vedrete accadere tutte queste cose, allora rialzate i vostri capi, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. Molte cose potrebbero essere dette qui oggi in merito all'Unione Europea, in merito a quello che il Vaticano ha dichiarato, quale messaggio per tutta l'Europa e per il mondo il 25 marzo. Come ogni cosa prende il suo corso adesso. Si potrebbe leggere qui pagina dopo pagina. Da tutto questo noi riconosciamo che le profezie della Bibbia vengono adempiute proprio ora. Non c'è più bisogno di alcuna interpretazione. C'è bisogno soltanto che sia visto e osservato nel suo adempimento. Ancora una volta do il benvenuto ad ognuno di voi, cominciando dalla Finlandia, Danimarca, Svezia, ed ogni cosa che appartiene all'ex Unione Sovietica, Bielorussia, Ucraina, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Uzbekistan, e potremmo fare il giro qui, Austria, Italia, e continuando Svizzera, Francia, Belgio, Olanda, e potremmo continuare con il Sud America e con i paesi africani. Noi ci sentiamo onorati che i fratelli sono venuti anche da paesi lontani per passare questi giorni insieme a noi. Giorni che devono e porteranno frutto per l'eternità. Non vogliamo anche dimenticare il nostro fratello dalla Jugoslavia. Noi tutti sappiamo quali difficoltà questo paese ha attraversato. E chi conosce un po' della storia ed in merito alla politica sa cosa è andato avanti. Tuttavia, ogni cosa deve essere proprio in questo modo al tempo della fine. L'ingiustizia abbonderà. La perplessità è stata predetta e si sta diffondendo adesso. Le soluzioni per i problemi non sono più qui. E più si desidera risolverli, più i problemi diventano grandi. Anche se non c'è più un Saddam Hussein, anche se non c'è più Yasser Arafat e chiunque altro, ci sono ancora 36 organizzazioni islamiche che sono impegnate in circa 50 paesi. E la scrittura dice che dal fiume Eufrate verrà la distruzione, in cui un terzo della terra, un terzo dell'umanità sarà distrutta. Ogni cosa è stata predetta nella Bibbia e si deve soltanto leggere in Apocalisse capitolo 9, e chi desidera conoscere ciò in modo ancora più preciso può leggere in Apocalisse 16 che nel fiume Eufrate le potenze sono legate, che poi saranno sciolte, laddove c'era la culla dell'umanità. Bashra significa paradiso. Laddove c'era il paradiso, là dove ci sono i quattro fiumi che vengono menzionati in Genesi, laddove dimorò Abramo, dove c'era Adamo, dove ebbe inizio l'umanità, da là verrà pure la distruzione. E noi sappiamo che ogni cosa è in preparazione e possiamo soltanto dire: Signore, aiutaci, affinché possiamo veramente riconoscere il giorno e l'ora, che possiamo essere seri in ogni maniera e che possiamo comprendere che non possiamo continuare sulle nostre proprie vie se vogliamo raggiungere la meta, soltanto sulla via stretta che conduce alla vita noi raggiungeremo la destinazione. Perciò sta scritto in Isaia 55: lasci l'empio le sue vie e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta al Signore. E perciò sta scritto in Isaia 53: noi tutti eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via. Non è così fino a questo giorno? E anche quando pensiamo ad Israele, considerate ciò: nella terra della Bibbia ci sono 511 differenti confessioni di fede nel cristianesimo messianico, e cristianesimo e anticristianesimo, 500 differenti denominazioni soltanto in Israele, ed ognuno di loro vuole convincere tutti gli altri, ognuno di loro vuole ammaestrare tutti gli altri, ognuno di loro vuole mostrare la via a tutti gli altri, senza che loro stessi abbiano ricevuto rivelazione da Dio. Fratelli e sorelle, la grazia che noi abbiamo ricevuto si trova già nella dichiarazione che fece Mosè: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, fammi conoscere le tue vie. E Dio mostrò a Mosè le sue vie e dai figlioli di Israele le sue opere. Così è scritto. E nel Nuovo Testamento la Chiesa vede e riconosce nel corso di tutto il tempo della grazia quello che Dio fa nei suoi giorni. Nei giorni di Lutero, tutti coloro che erano predestinati a vita eterna credevano la parola che in quel tempo veniva predicata. È stato così in ogni risveglio che è seguito, fino al risveglio pentecostale, che iniziò circa 100 anni fa, fino al risveglio dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando Dio mandò e incaricò il fratello Branham in modo veramente particolare. Egli era l'unico, dopo 2000 anni, che come Paolo poteva parlare di un diretto incarico divino. Voi potete andare nell'intera lista di tutti i 500 evangelisti. E se potreste chiedere ad ognuno di loro, dimmi, quando ti ha chiamato il Signore? Conosci il giorno, il luogo, l'ora? Conosci quello che Egli ti ha detto quando sei stato chiamato al ministero? E poi iniziano a balbettare coloro che solitamente proferiscono grandi parole. Noi non glorifichiamo alcun uomo, tuttavia nessuno dovrebbe aspettarsi da noi che possiamo passare accanto alle cose che Dio ha fatto. Questo tutti gli altri possono farlo, possono scuotere il loro capo, possono passarvi accanto e possono dire: questo era un uomo senza istruzione, egli era contro le donne, contro le denominazioni e contro questo e quello. Fratelli e sorelle, un profeta di Dio deve essere la voce di Dio per la gente. Egli deve ammonire. Dio non può lasciare che le persone camminino nel modo in cui piace loro. Egli deve mostrarci i limiti della sua parola. Ed egli deve darci la grazia di diventare ubbidienti. Non voglio neanche dimenticare di menzionare che i nostri fratelli e le sorelle della Romania sono venuti e dovrebbero portare una speciale benedizione a casa. Loro naturalmente hanno fatto un simile viaggio per la prima volta. Non siamo riconoscenti che Dio ha aperto le frontiere? Da un lato noi vediamo la costellazione politica, vediamo come ogni cosa si sottomette. Se si pensa soltanto al 1949, Konrad Adenauer, un fervente cattolico, egli introdusse il premio Carlo Magno qui ad Aachen, a 70 chilometri da qui. E perché? Perché nell'anno 800 Carlo Magno si fece un nome conquistando tutta l'Europa, collocando tutto sotto il dominio cattolico romano. E poi egli fu chiamato padre dell'Europa. E questo premio fu introdotto nel 1949 ed ora il Papa l'ha ricevuto per i suoi sforzi per aver rovesciato il comunismo e per aver contribuito alla caduta del muro e quello che è seguito da allora. Dunque, di nuovo, un'Europa unita. E potete leggerlo qui. Qui sta scritto: il Vaticano è in mezzo all'Europa. Le richieste sono state fatte da tutti e ogni cosa è molto biblica. È così bello che possiamo vederlo ed è così bello che possiamo uscire da ciò. Voi, popolo mio, uscite fuori e separatevi e non toccate nulla di immondo. Sapete cosa sta scritto in 2 Tessalonicesi capitolo 2 alla fine di questa illustrazione in merito all'uomo del peccato, in merito al figlio della perdizione? E poi c'è la sentenza scritta che dovrebbe essere realmente letta in 2 Tessalonicesi capitolo 2 nel verso 12. 2 Tessalonicesi capitolo 2 verso 12: affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nella malvagità. Dio ha rivelato le verità della sua parola. E noi tutti sappiamo che la parola non viene agli evangelisti, che principalmente celebrano se stessi, che edificano la loro opera, il loro regno nel regno di Dio. In questo non c'è nulla di nuovo. Si può vedere in tutto il mondo, ma un uomo di Dio, come lo era il fratello Branham, non edifica il proprio regno nel regno di Dio. Egli grida: ravvedetevi, perché il regno di Dio è vicino. Egli introduce nel regno di Dio, e perciò noi dobbiamo prendere la nostra posizione in questo luogo in modo molto chiaro e saldamente. Se qualcuno dalle enunciazioni del fratello Branham ne fa un altro Vangelo o un altro messaggio, allora si deve dire ciò che Paolo scrisse in Galati capitolo 1. Anche se un angelo venisse dal cielo e vi predicasse un Vangelo diverso, sia maledetto. Punto. Soltanto l'originale è valido. Dio ci ha ricondotti alla parola originale. E in questo libro, nella Sacra Scrittura, noi abbiamo il completo piano di salvezza del nostro Dio. Dunque, se qualcuno viene e dice il mistero dei sette tuoni è questo e quello, allora noi dobbiamo aprire la Sacra Scrittura in Apocalisse capitolo 10 e dobbiamo leggere forte in questo caso, non scrivere quello che i sette tuoni hanno proferito. Così non è stato messo per iscritto e non è diventato una parte della parola scritta che noi dobbiamo predicare. E al riguardo dobbiamo leggere Apocalisse capitolo 1 dal verso 1 al verso 3. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che vi sono scritte. Che serbano le cose che vi sono scritte. E questo noi vogliamo e questo dobbiamo serbare. Dunque, credere la verità con tutto il nostro cuore. Fratelli e sorelle, 30 anni fa noi abbiamo consacrato questo edificio a Dio. Noi lo abbiamo consacrato a Dio affinché la sua parola, che c'era stata affidata, il messaggio dell'ora, con tutte le promesse che Dio ci ha dato nella sua parola, affinché lo condividessimo con tutto il mondo. Dio mi ha dato un grande privilegio, probabilmente come a nessun altro sulla terra. In più di 40 anni ho viaggiato in più di 130 nazioni. Persino ora, due settimane fa, ho viaggiato attraverso l'India, dall'estremo nord fino all'estremo sud. E se vi dico che ho viaggiato sulle strade dell'India, persino con un taxi, circa 1400 chilometri, allora per favore chiedete al nostro fratello qui dall'India cosa ciò significa sulle strade dell'India e tutte le altre circostanze là. Tuttavia noi lo facciamo per portare al popolo di Dio la parola di Dio. Quello che è diventato così prezioso per noi stessi diventerà anche prezioso per altri. Quello che significa tutto per noi significherà tutto anche per altri. La convenienza dobbiamo lasciarla a casa. Tuttavia, questo l'ho già compreso 40 anni fa. Cari, ho giusto menzionato questo per esprimere tramite ciò che Dio si prende cura di ogni cosa. Ed anche adesso Egli si prende cura di ogni cosa in modo che ci si possa prendere cura di tutto il mondo. Pensate soltanto a ciò. Chi avrebbe mai pensato 40 o 30 anni fa che oggi in tutto il mondo tutti i nostri fratelli e le sorelle possono ascoltarci e vederci oggi, essendo con noi nelle riunioni. Dio si è preso cura anche delle cose tecniche, dandoci fratelli che hanno conoscenza in merito a queste cose, affinché l'incarico divino possa essere eseguito realmente in tutto il mondo. E là dove non possiamo arrivare di persona, là i video possono arrivare, o i CD, o i DVD e quant'altro. E così, da qui, anche noi salutiamo tutti, naturalmente anche i nostri fratelli in Cile, in modo veramente speciale. Tuttavia, in realtà, in ogni posto, a Lima, in Perù, ovunque, in tutta il Sud America, in America Centrale, Nord e Sud, ovunque, tutto il mondo, tutti i figli di Dio possono radunarsi adesso, possono ascoltare la voce del Signore e possono lasciarsi correggere. E come menzionato prima, possano essi lasciare le proprie vie e che possano camminare nella via del Signore. Il fratello Rus ha letto in Ebrei capitolo 10 ed il mio pensiero è andato nel capitolo 9, Ebrei capitolo 9 dal verso 11, giusto per avere il collegamento a ieri sera. Ebrei capitolo 9 dal verso 11: ma venuto Cristo sommo sacerdote dei futuri beni, Egli attraversò il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mano, vale a dire non di questa creazione, e non mediante il sangue di becchi e di vitelli, ma mediante il proprio sangue è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistata una redenzione eterna. E poi, Ebrei capitolo 10 segue in modo così bello: questa è la nuova e vivente via che Dio ha consacrato per noi per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore. Fratelli e sorelle, penso ancora a ieri sera e in relazione a questo a due speciali passi della Scrittura. Uno nel Vangelo di Marco nel capitolo 6, Marco capitolo 6, qui abbiamo scusate, Marco capitolo 11 e Matteo capitolo 6. In primo luogo Marco capitolo 11. Marco capitolo 11 dal verso 22. E Gesù rispondendo disse loro: abbiate fede in Dio. Qui, per favore, permettetemi di fare un'osservazione che il fratello Branham, quando pregava per gli ammalati, egli diceva continuamente: abbiate fede in Dio. Una frase che egli ha detto e ripetuto moltissime volte. La fede muove il braccio di Dio. La fede è la vittoria che ha vinto il mondo. È la fede. La fede che è ancorata in Gesù Cristo il nostro Signore e nella completa opera di redenzione. Nel verso 23, in verità io vi dico che chi dirà a questo monte togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Qui vediamo ciò che il fratello Branham aspettava, vale a dire che saranno pronunciate delle cose che poi accadranno pure, che accadranno sul posto come con il nostro Signore. Il nostro Signore disse al leproso: sii mondato, ed egli fu mondato, egli fu mondato. E gli disse al cieco: ricevi la vista, ed egli ricevette la vista. Era una parola di comando, la parola di Dio, e la parola di Dio non può ritornare a vuoto, deve compiere ciò per cui è stata mandata. Ed il fratello Branham ha avuto 5 casi in cui egli ha parlato portando delle cose all'esistenza, ha parlato e le ha portate in vita. Egli pronunciò delle cose ed accaddero sul posto. Il Signore gli mostrò ciò che sarebbe avvenuto nella fase finale, nella Chiesa, proprio prima del rapimento. Ciò avrebbe avuto luogo, che persino degli arti mancanti sarebbero ricresciuti, che avverranno cose così grandi e potenti nell'ultima fase della restaurazione, prima del ritorno di Gesù Cristo, come mai sono accadute prima sulla terra. Dio completerà la sua opera in trionfo, non in sconfitta, ma nella più grande vittoria che i figli di Dio abbiano mai visto. Tuttavia, ora viene il punto. Tutte le cose hanno un tempo di preparazione, e qui abbiamo la condizione per coloro che desiderano sperimentare quelle cose. E non ha senso aspettare queste cose senza essere preparati. Quello non ha alcun senso, assolutamente. Come è scritto, e la sua sposa si è preparata. A che serve aspettare il rapimento quando non può essere detto: queste riunioni sono preparazioni per il rapimento? Quando parliamo al riguardo, la sua sposa si è preparata, così è scritto in Apocalisse capitolo 19. E quando il ritorno sposo è diventato proprio così vicino adesso, allora per favore siamo sinceri, allora la preparazione deve naturalmente aver luogo adesso. Se non avviene adesso, quando avverrà allora? E perciò noi ringraziamo Dio che ha unto i nostri occhi affinché potessimo vedere. Ed ora, voi lo sapete molto bene, prima che possiamo pronunciare delle cose in modo che accadano, noi dobbiamo essere in preghiera, dobbiamo essere in collegamento con Dio. La preghiera è la preparazione affinché noi, sotto la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo, possiamo pronunciare ciò che Dio ci ispira. Una preparazione nell'interiore deve aver luogo. E ascoltate in quale collegamento viene detto qui dal verso 24. In Marco capitolo 11. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate. È impossibile, sperimentare l'assoluta presenza di Dio in una riunione dove ci sono persone in lite gli uni gli altri, dove uno non saluta l'altro, dove uno passa accanto all'altro. Se aspettiamo in questo modo, allora stiamo aspettando invano. Si deve arrivare al punto come era nella Chiesa primitiva: un solo cuore e una sola anima, ricevendo il perdono e perdonando gli altri, e nessuno che guardi più indietro. E quando vi mettete a pregare, quando state per pregare, non iniziate affatto. Se state per pregare, così, quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché anche il Padre vostro, che è nei cieli, perdoni i vostri peccati. E poi continua: ma se voi non perdonate, neanche il Padre vostro, che è nei cieli, perdonerà i vostri peccati. E poi abbiamo i nostri ostacoli. E dobbiamo chiederci: dov'è l'ostacolo e chi è l'ostacolo? Non chiedere chi e dove, ma guardando nello specchio della parola, picchiando sul nostro petto, dicendo: Signore, sii misericordioso verso di me, perdonami, ed io pure perdonerò ognuno. Nel Vangelo di Matteo abbiamo la preghiera del Signore in una maniera così completa come non si trova negli altri Vangeli. E qui noi leggiamo Matteo capitolo 6 dal verso 9. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Una domanda. Fratelli e sorelle, noi testimoniamo in questo luogo che il nome del Signore ci è stato rivelato. Noi testimoniamo che tutta la potenza di Dio è nel nome di Gesù, perché così sta scritto: tu lo chiamerai Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. E noi possiamo ritornare in Esodo capitolo 6, e là abbiamo il mandato di Mosè, il servitore di Dio, e il Signore gli disse: io sono apparso ad Abramo, Isacco e Giacobbe, ma con il mio nome Yahweh non sono stato conosciuto da loro. Questo era il nome del patto del Signore Dio nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento il suo nome è Yahshua. In tedesco o in ogni altra lingua è Gesù. Questa è la forma greca e latina che è stata adottata in tutto il mondo. Ma il nome Yahshua veramente significa di per sé Yahweh Salvatore, come Emanuele significa Dio con noi. E quando Dio ci rivela il vero significato del nome, allora naturalmente per uno scopo specifico, affinché in questo nome, in cui c'è tutta la salvezza e la potenza di Dio, che ogni cosa è possibile, quello che Dio tuttora fa, in modo che santifichiamo questo santo nome del nostro Signore in modo degno, affinché la potenza di Dio possa essere manifestata ovunque questo nome viene pronunciato. Cosa disse il fratello Branham? Quando questo nome fu pronunciato per la prima volta, allora accadde qualcosa. Lo Spirito Santo scese. La potenza dell'Altissimo adombrò Maria. Cari, se il nome ci è stato rivelato, allora possa la potenza dello Spirito Santo adombrarci. Allora qualcosa di nuovo accadrà in ognuno di noi per grazia. Tuttavia, ora veniamo alla parte speciale del perdono. Ieri abbiamo reso chiaro dalla Sacra Scrittura giustificazione, perdono, grazia e salvezza. Ogni cosa ci è stata data. Ed ora, anche qui in questo passo della Scrittura, nel verso 10, noi continuiamo a leggere: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ed ora viene. E rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Sì, il prossimo verso ora, realmente devo leggerlo adesso dall'aramaico. Voi tutti lo sapete che i traduttori della Bibbia non hanno avuto sempre la grazia di comprendere ogni cosa nel suo profondo significato. Qui è scritto: e non ci indurre in tentazione. In Giacomo capitolo 1 verso 13 sta scritto che Dio non può essere tentato e che nessuno è tentato da Dio. Tuttavia qui è scritto: e non indurci in tentazione. Io ho una copia dall'aramaico. Qui sta scritto: e guidaci affinché non cadiamo in tentazione. Guidaci, Salvatore, guida i tuoi figli. Guidaci affinché non cadiamo in tentazione e liberaci dal maligno. Nella Sacra Scrittura non può essere trovata alcuna contraddizione. Ogni cosa deve essere in armonia l'una con l'altra. E poi leggiamo nel verso 14: perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Dunque, il perdono va insieme alla giustificazione e la giustificazione va insieme al perdono. Quando la giustificazione significa per voi che Dio non vi imputa più alcuna cosa, ma che voi apparite davanti a Dio come se non aveste mai fatto quello che avete fatto, così quando ogni cosa è cancellata e l'atto accusatore è strappato, e quando voi accettate la vostra giustificazione e vi rallegrate al riguardo che niente vi può essere più imputato, che non esiste più nulla, come potete allora imputare qualcosa a qualcuno contestando il suo perdono e la sua giustificazione? Fratelli e sorelle, consacriamoci al Signore e perdoniamoci realmente gli uni gli altri, proprio come Dio ci ha perdonati in Cristo. E riceviamoci e accettiamoci gli uni gli altri, proprio come Dio ci ha accettati in Cristo. Perché, giusto per essere sinceri, a che servirebbe quando parliamo in merito ai misteri di Dio, ed anche se ciascuno di essi ci fosse rivelato, così Paolo scrive, anche se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la fede e non avessi l'amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Perciò noi dobbiamo leggere continuamente in Galati capitolo 5, giusto alla fine, cosa sono le opere della carne e cosa sono i frutti dello spirito. Se noi camminiamo condotti dallo spirito, allora non faremo le opere della carne, ma il Signore ci darà la forza di lasciarle. E perché? Perché nel nuovo cuore la parola è scritta. E come disse Davide, il quale fece anche qualcosa, e gli disse: io ho osservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Allora voi non potete venire e dire: caro Davide, ma tu hai peccato. Questo non conta. Non vi è permesso di dirlo, perché in Romani sta scritto, leggiamo la beatitudine che si riferisce a Davide. Romani capitolo 4, dal verso 6 fino al verso 8. Romani capitolo 4, dal verso 6 fino al verso 8. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio mette in conto la giustizia senza opere, dicendo, verso 7, beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Verso 8, beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. Non è meraviglioso? Io vi chiedo, è questo il Vangelo? È questa la buona novella? E la cosa più bella è, il messaggio è vero. Il Vangelo della croce è ancora oggi la potenza di Dio per ognuno che crede con tutto il suo cuore. Ora, velocemente, alcuni passi della scrittura in merito al ritorno di Gesù Cristo. E questo principalmente per i nostri fratelli che in differenti paesi hanno il compito di ammaestrare il popolo di Dio secondo la Bibbia e piazzare e mettere ogni cosa in modo biblico. Noi abbiamo veramente, e questa enunciazione viene dal fratello Branham, ci sono tre venute del Signore in collegamento con la Chiesa. Nella prima, egli è venuto per riscattare la Chiesa. La seconda volta, egli viene per portare la Chiesa a casa, come egli ha promesso. Io vado a preparargli un posto e verrò di nuovo e vi accoglierò presso di me. E poi Apocalisse 19, dopo la cena delle nozze dell'agnello, il Signore viene e gli eserciti del cielo lo seguono. E la completa chiesa sposa, che era stata prima celebrata alla cena delle nozze, verrà con lui. Quando egli, quale re, stabilirà il suo regno millenniale. Ma poi vi sono pure le differenti venute, quando il Signore nostro Dio, secondo Zaccaria 14, poserà i suoi piedi sul monte degli ulivi, quando egli, secondo Matteo e molte altre scritture, quando scenderà e siederà sul trono, e quando tutte le nazioni staranno davanti a lui. Fratelli e sorelle, permettetemi di leggervi velocemente alcuni passi della scrittura per mostrarvi ciò che dice la Sacra Scrittura, vale a dire, in primo luogo, in Matteo, capitolo 24, e qui noi abbiamo tre domande che i discepoli chiesero al nostro Signore. La prima domanda in riferimento al glorioso edificio del Tempio, del quale non sarebbe rimasta pietra sopra pietra. E poi la domanda: quando accadranno tutte queste cose? E la seconda domanda: e quale sarà il segno della tua venuta? La parola venuta ha veramente un grande significato. Certe volte c'è scritto venuta, certe volte è scritto ritorno, certe volte sta scritto apparizione. Si deve sapere in quale collegamento queste cose sono scritte e semplicemente separarle e piazzarle laddove appartengono. In Primo Corinzi, capitolo 15, Paolo scrive al riguardo, e specialmente ciò che appartiene alla resurrezione. Primo Corinzi, capitolo 15, leggiamo dal verso 22. Primo Corinzi, capitolo 15, dal verso 22. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ed ora ascoltate attentamente, io leggo dalla Bibbia, ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Prima Cristo e poi secondariamente coloro che sono di Cristo al suo ritorno, alla sua venuta. E nel verso 24, poi verrà la fine, quando egli avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza. Dunque, qui abbiamo la separazione e la collocazione come ci viene data qui nella parola di Dio. Cristo, il primogenito dei fra i morti. Poi, coloro che sono suoi al suo ritorno. E poi verrà la fine. La fine. Quando tutti risorgeranno, come scritto in Apocalisse 20 dal verso 11, e vidi i morti, grandi e piccoli, e tutti dovevano apparire dinanzi al trono bianco. Quando? Quando il regno millenniale giungerà alla fine e quando la vittoria di Dio sarà stata totalmente manifestata sulla terra. Quando Satana riceverà il suo conto e quando verrà gettato nello stagno di fuoco. Voi potete vederlo qui, vale a dire, nel verso seguente, in Primo Corinzi, capitolo 15, versi 24 e 25. Poiché bisogna che egli regni come re egli deve regnare. Egli deve iniziare il suo regno millenniale, come ci viene dichiarato in Apocalisse 11, verso 15, quando il settimo angelo suonerà la sua tromba. Permettetemi di leggerlo affinché sappiate dove appartiene e come vi sia il collegamento. Apocalisse, capitolo 11, verso 15. Ed il settimo angelo suonò, e si fecero gran voci nel cielo, che dicevano, il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Oh, come la parola di Dio si allinea in modo meraviglioso. Si può anche leggere nel profeta Isaia, dove il Signore parlò già nell'Antico Testamento che il Signore allora inizierà il suo regno sul monte Sion. Isaia capitolo 24, e qui ci viene già detto quello che allora avrà luogo. Isaia 24, verso 23. La luna sarà coperta di rossore e il sole di vergogna, poiché l'Eterno degli eserciti regnerà sul monte Sion ed in Gerusalemme, fulgido di gloria in presenza dei suoi anziani. Ogni cosa accadrà nel modo in cui Dio l'ha dichiarato nella sua parola. Veniamo ora a qualche passo della scrittura che ci aiuterà a comprendere meglio questo soggetto. E voi sapete molto bene che noi non parliamo soltanto per noi qui in questo luogo, ma per tutti i figli di Dio in tutto il mondo, per tutti i fratelli nel ministero che sono pronti a prendere la parola di Dio in ogni maniera, come una lampada al loro piede e come una luce sul sentiero, che non hanno lasciato il rispetto per la Bibbia. Quando vi dico oggi che da quando ascoltai i sermoni del fratello Branham, soltanto da allora il timore di Dio e il rispetto per la parola di Dio venne realmente in me. Ma oggi andate in tutto il mondo, andate nelle chiese dei cosiddetti credenti del messaggio, e sapete cosa? La Bibbia viene messa da parte ed i sermoni del fratello Branham vengono letti. Questi sermoni io non ho bisogno di leggerli qui. Questi sermoni li potete leggere tranquillamente nelle vostre case e lì potete trovare il cibo. C'è la manna, là c'è ogni cosa, ma quando ci raduniamo qui, allora noi abbiamo un solo libro che ci è stato illuminato. Poi abbiamo in 2 Corinzi capitolo 4 verso 14, qui sta scritto: sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Se qualcuno dice questo è già accaduto, allora per favore, dove e quando? In 2 Corinzi capitolo 5 nel verso 10 sta scritto: poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Qui mi permetto di menzionare quello che il fratello Branham sperimentò quando era ancora sulla terra. Egli fu afferrato su nel paradiso, vide milioni di persone vestite di bianco venire a lui con le mani alzate gridando: oh, nostro caro fratello, noi siamo così felici che ora tu sei pure qui. E giusto per farla breve, allora l'angelo che era con lui disse: In primo luogo,
first,
tu devi essere giudicato. E il fratello Branham si spaventò. E tutti voi lo sapete, è scritto naturalmente in Giovanni capitolo 5, verso 24, che noi siamo passati dalla morte alla vita e non veniamo in giudizio. Ma questo passo della scrittura appartiene all'ultimo giudizio. Chi giudica se stesso non viene nell'ultimo giudizio. Ed il giudizio al rapimento non è affatto per la condanna. Là noi riceviamo le nostre corone, là riceviamo la nostra ricompensa. C'è bisogno di piazzare e separare anche queste cose in modo appropriato per sapere cosa significa. E tuttavia l'angelo disse al fratello Branham: tu sarai giudicato secondo quello che hai predicato davanti a quelli che ti hanno ascoltato. Oh, sono sicuro che si sente diversamente quando ci si trova in quella luce, in quella gloria. E la voce che parlò era penetrante. E poi il fratello Branham disse, dopo che riprese il nuovo fiato, e gli disse: io ho predicato lo stesso Vangelo che Pietro e Paolo hanno predicato. E se essi entrano, quelli ai quali loro hanno predicato, allora tutti entreranno, quelli che hanno udito la parola dalla mia bocca. E poi milioni di persone gridarono: noi ci riposiamo su questo. Fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di certezza, certezza di fede. E questa certezza di fede non si appoggia da qualche parte nell'aria, è fondata, è stabile. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. A questo tutte le cose devono essere riportate. E poi è scritto in Filippesi capitolo 3, nel verso 21, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Dunque, al ritorno del Signore, il corpo corruttibile rivestirà l'incorruttibilità e il corpo mortale rivestirà l'immortalità. E allora la parola sarà adempiuta. La morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Morte e inferno vinti. Vinti già ora e poi inghiottiti. E non ci saranno più. Sono felice al riguardo. La morte non appartiene alla vita e neppure all'inferno. Il cielo e la vita eterna Dio ce li ha dati per grazia. Noi abbiamo ancora alcuni meravigliosi passi della scrittura da leggere. Innanzitutto, Tessalonicesi capitolo 4, e da questo le persone ne fanno un grande problema. Certe volte le traduzioni della Bibbia non sono molto precise. Là, nella Bibbia inglese è scritto grido. La Bibbia tedesca dice chiamata di risveglio. Un urlo è un forte grido. Ma qui non si tratta soltanto di un forte grido, là si tratta di un grido di risveglio, perché coloro che sono addormentati in Cristo devono essere risuscitati. Leggiamolo in 1 Tessalonicesi, capitolo 4, verso 14. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, e Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso. Dunque, Dove sono essi? Se il Signore fosse già venuto, dove sono essi? Li ha portati con sé? Se non li ha portati con sé, allora egli stesso non è ancora venuto, perché quando egli verrà, allora egli li porterà con sé. Alleluia! Questa è la santa parola di Dio, e questa parola è scritta nei nostri cuori. Primo Pietro, capitolo 5, verso 1. Io esorto dunque gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sono pure partecipe della gloria che ha da essere manifestata. Già allora i nostri fratelli aspettavano ciò. Ora il tempo è giunto. Ora noi possiamo aspettare in ogni momento che ciò accada, e perciò il messaggio dell'ora. 2 Pietro capitolo 1 verso 16. E qui si tratta del ritorno del nostro Signore, poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta. Con il ritorno del nostro Signore la potenza è collegata, la morte deve arrendersi, ogni cosa deve essere portata indietro. Quando abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, io sono un testimone oculare e auricolare, un uomo mandato da Dio, chiamato per essere apostolo. 2 Pietro capitolo 3. Si dovrebbe in realtà leggere dal verso 1 fino al verso 9. Noi leggiamo soltanto il verso 1, forse solo il verso 3. Sapendo questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori con i loro scherni, i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Per favore, notate la parola venuta, ritorno. Dov'è la promessa della sua venuta? Giovanni 14. Io ritornerò e vi accoglierò presso di me. E poi la risposta? Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia. Ora ascoltate i passi che parlano della sua apparizione, dove è scritta la parola venuta. Matteo 24, verso 3. Leggiamo soltanto quella parte. Quale sarà il segno della tua venuta? Matteo 24, verso 27. Perché come il lampo esce dal levante e si vede fino al ponente, così sarà la venuta del figliolo dell'uomo. Oggi dico con dolore che i fratelli negli Stati Uniti fraintendono Primo Tessalonicesi capitolo 4. A causa di una sola enunciazione che il fratello Branham ha realmente fatto, dicendo: il grido è il messaggio. Ed ora essi credono realmente che la prima parte di Primo Tessalonicesi capitolo 4 va avanti già ora. Va avanti già ora, ed essi fissano quale data? Il 1963, quando apparve la nuvola e quando al fratello Branham fu detto che doveva ritornare a Jeffersonville affinché fossero aperti i sette suggelli. Pensate a ciò, E loro tutti predicano questo. Non importa quali altre false dottrine hanno oltre a quella. Tuttavia, ciò lo predicano loro tutti, che il grido è il messaggio. E non vedono che due pagine dopo questa enunciazione, nello stesso sermone, il rapimento, là il fratello Branham va in Matteo capitolo 25 e dice: questo è il grido. Essi non riescono a collegare ciò e corrono via con una sola enunciazione e confondono e fuorviano la gente. E in parte poi dicono: non c'è più grazia perché il Signore è già disceso nel 1963 e il ritorno sta già procedendo adesso. No, e ancora no. Quando il Signore verrà, come il lampo esce dal levante e si vede fino a ponente, così sarà la sua venuta. Il grido è che già adesso sì. Ma questo grido è il grido di Matteo 25. Tutte le vergini dormivano e poi ci fu un grido come una chiamata di risveglio e ci fu un risveglio. Dunque, la chiamata di risveglio è che già adesso. Ma non Primo Tessalonicesi 4, ma Matteo 25. Ecco lo sposo viene, uscitegli incontro. Questo è il tempo di risvegliarsi e di levarsi, riempire le lampade ed acconciarle e poi andare avanti. Dunque, essendo piazzati biblicamente, noi non andremo mai fuori strada. Una enunciazione presa fuori dal contesto, ed ecco che qualcosa viene edificata ed eretta che non può essere sostenuta con altri passi della scrittura. E perciò noi mettiamo molta enfasi sul fatto che tutte le cose debbono essere stabilite almeno su due o tre testimonianze, su due o tre passi della scrittura. Se questo non viene fatto, che ne è allora? Siccome avremo proprio ora i battesimi, permettetemi di menzionare questo. Magari possiamo continuare questo pomeriggio. Chi legge soltanto Matteo 28, versi 19 e 20, noi naturalmente leggiamo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli. È un peccato. Avrei dovuto portare con me il testamento greco di Nestlé. Là è realmente scritto, nelle note a piedi pagina, sotto Matteo 28, si legge molto chiaramente: fratello Kramer, grazie tante. Il fratello Kramer mi ha portato una copia qui. E le parole originali in Matteo 28, verso 19, erano, si legge così: ento onomati mou, nel mio nome. Solo nella versione latina fu scelta la formula, perché iniziarono a formare la Trinità. Soltanto allora fu aggiunto del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nell'originale sta scritto: battezzandoli nel mio nome. O se si potesse leggere parola per parola, dice: battezzandoli nel mio nome. Ecco come Eusebio scrive qui, uno dei più grandi uomini di chiesa di quel tempo, che fu testimone del cambiamento, dell'unità di Dio, nell'invenzione delle tre persone. E credo che questo sia pure importante, che sappiamo pure che anche la Sacra Scrittura è caduta nelle mani degli uomini. Noi non lo vogliamo sentire, sì, tuttavia è proprio così. Ed ora, giusto per portare a termine questo pensiero, in ogni Bibbia inglese, anche nella Bibbia russa, sta scritto in 1 Giovanni capitolo 5, nel verso 7, poiché tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo: il Padre, la Parola e lo Spirito Santo. Questo versetto non si trova in alcuna Bibbia tedesca. Non esiste affatto. Non si trova là. Non c'era nel testo originale. E in tutte le Bibbie scrivono, anche nella Scofield, nelle sue traduzioni, scrivono come nota a piedi pagina che questo verso, questo testo, non ha autorità, non essendo in alcun manoscritto. Tuttavia è ancora là. Però non si trova in alcuna Bibbia tedesca, neppure nell'edizione svizzera, in alcuna edizione, ma c'è in quella inglese, e dunque qualcuno ha inserito ciò ed è tuttora là. E perciò la domanda, si deve tornare indietro alla scrittura con ogni cosa, dove anche un solo posto nella Bibbia che conferma Matteo 28 come una ripetizione, come viene praticata oggi in tutte le chiese. Essi dicono, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo non esiste. Non esisteva a Gerusalemme, né in Samaria, né ad Efeso, né con Pietro, né con Filippo, né con Paolo. Nella chiesa primitiva c'era una sola cosa, la rivelazione. Che Dio si è rivelato nel cielo come nostro Padre, in terra nel suo unigenito Figlio e in noi attraverso lo Spirito Santo. Dio sopra noi, Dio in mezzo a noi, Dio in noi. Un solo e medesimo Dio che adempie il suo piano di salvezza con tutti i figli e tutte le figlie. Ed ora altri tre passi della scrittura che riguardano Matteo 28. Se non aggiungeste Marco 16 a ciò, e se non fosse scritto, chi crede ed è battezzato, allora il credere non sarebbe una condizione per il battesimo. Allora loro tutti potrebbero portare i bambini e lasciare che tre gocce cadano su di loro. Tuttavia, in Marco 16 sta scritto chi crede ed è battezzato. In Romani 10 sta scritto la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. E poi sta scritto in Luca 24, verso 47, nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti. E soltanto dopo sta scritto in Giovanni capitolo 20, nel verso 21, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E poi si può parlare di perdono. E chi prende Giovanni 20, verso 23, fuori dal contesto, è colpevole. Giovanni 20, verso 23, appartiene al grande mandato, proprio come Luca 24, proprio come Marco 16, proprio come Matteo 28, e questi passi devono ora essere messi insieme, e con tutti questi passi della scrittura dobbiamo andare all'adempimento del grande mandato. Dobbiamo andare in Atti capitolo 2. Come fu eseguito là? La predicazione fu fatta e lo Spirito di Dio venne su coloro che ascoltavano e loro furono compunti nel cuore. E la domanda fu, uomini e fratelli, cosa dobbiamo fare? E allora giunse la risposta, ravvedetevi ciascuno di voi e siete battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Ma innanzitutto fu predicato il perdono e fu sperimentato e poi fu confermato tramite il battesimo che chi ascoltava credeva e poi riceveva. Comprendete quanto sia importante di mettere insieme tutti i passi della scrittura che appartengono allo stesso soggetto, e soltanto allora noi abbiamo una veduta d'insieme, una cosa ben equilibrata nella presenza di Dio. E con questo noi possiamo apparire ovunque, davanti a ogni concilio mondiale delle chiese, con questo libro. Con questo libro noi possiamo apparire ovunque, in ogni stazione televisiva, e Dio sarà con noi. L'ultima chiamata fuori avrà luogo ancora, e la domanda sorgerà: se il Signore è Dio, allora servitelo, e se Dio è uno, allora date a Lui la gloria. In questa condizione attuale noi non lasceremo questa terra. La sfida viene come nei giorni di Elia sul Monte Carmelo. Io sono sempre felice quando sono in Israele. Dunque arriviamo alla conclusione. Tutti coloro che desiderano essere battezzati, per favore, prendetelo nel vostro cuore. Credete in Gesù Cristo. Credete nell'opera completa di redenzione. Credete che Egli era l'agnello di Dio. E sopra questo agnello di Dio furono messi tutti i peccati del mondo, anche i miei e i vostri peccati. In Lui noi abbiamo la riconciliazione con Dio. E parlando con le parole dell'Apostolo Paolo in 2 Corinzi capitolo 5, là Paolo scrive: noi siamo ambasciatori di Cristo. Perché? Perché abbiamo il messaggio di Gesù Cristo. Perciò siamo ambasciatori di Cristo. Noi non rappresentiamo Paolo né Pietro né il fratello Branham né altri grandi uomini di Dio, ma siamo predicatori di quello che Dio ha rivelato loro. Tuttavia, predichiamo Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. E l'unico Signore dice: io non darò la mia gloria ad un altro, non ad un vaso, ma al Creatore e Redentore. A Lui sia la gloria, a Lui sia la lode. Ancora un'ultima parola per tutti coloro che ancora non sono battezzati in modo biblico. Fratelli e sorelle, il momento è giunto. Se voi realmente desiderate aver parte nel rapimento, di essere una sposa parola, allora dovete diventare la parola fatta carne, proprio come lo sposo. Allora tutto quello che è scritto nella parola deve diventare realtà in noi. Ecco il punto. Non si può soltanto dire: voi popolo mio uscite fuori, senza dire che le persone là dentro sono legate, vengono fuorviate, e ogni fuorviamento Dio l'ha messo sotto un solo termine, vale a dire Babilonia. E nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 17, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. Tutti i figli di Dio devono essere chiamati fuori da questa Babilonia. Voi, popolo mio, separatevi e non toccate nulla di mondo, e allora io vi accoglierò. Allora voi sarete miei figli e mie figlie, ed io sarò il vostro Dio. Dunque, chiunque è stato battezzato nel battesimo romano, non importa dove e quando, lei o lui devono sottomettersi a Dio, devono riconoscere che Dio è giusto. La nostra giustizia è terminata. Ora la giustizia di Dio si applica per ciascuno di noi. non più la vostra né la mia via, ma colui che poteva dire: io sono la via, la verità e la vita. Oggi tutti parlano della verità, ma non hanno la verità. Tuttavia, ci deve essere una chiesa al tempo della fine, la quale è in linea con la parola. E questo nella fede, nell'insegnamento e nella pratica. Come già menzionato, nella chiesa primitiva, tutti quelli che credevano erano sepolti con Cristo tramite una sola immersione, sepolti nella sua morte, così è scritto in Romani capitolo 6. Ecco come Paolo scrive nel verso 3: ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo siamo stati battezzati nella sua morte? Noi siamo stati sepolti con Cristo. Ascoltate, chi è morto con lui si lasci seppellire con lui. Chi non si lascia seppellire con lui, allora non è ancora morto. Soltanto persone morte possono essere seppellite. Chi è ancora vivo con il proprio io, ascolti oggi. E questo non lo dico giusto per intrattenere o per perdere tempo. Questo lo dico con una sacra serietà. Ascoltate, arrendete la vostra vita oggi al Signore. Dite: caro Signore, tu sei morto per me. Io vedo che il mio vecchio uomo è stato crocifisso e morto con te, e che sono risuscitato con te a nuova vita. Questo è confermato tramite la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Per favore, non continuate a camminare nelle vostre vie di disubbidienza e rimanendo così nella cattività babilonese. Siate salvati voi tutte estremità della terra. Ascoltate l'Evangelo eterno e prendetelo seriamente, perché Dio parla in modo benevolo con noi in questi giorni. Benedetto sia il suo santo nome. Alleluia. Amen. Ci alziamo in piedi e cantiamo così qual sono. Il fratello Rus canterà con noi. Mentre chiniamo i nostri capi e rimaniamo silenziosi in preghiera, mentre apriamo i nostri cuori davanti a Dio, io posso soltanto dire: questo è il giorno della salvezza. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Rallegriamoci e festeggiamo in esso, dando a Lui la gloria. Egli ha visitato con misericordia il suo popolo, ha rivelato tutte le verità originali della parola in merito ad ogni soggetto. Egli ha dato chiarezza in merito alla Deità, in merito al battesimo, in merito al suo ritorno. Ogni cosa è stata rivelata in modo chiaro tramite lo Spirito Santo. Noi siamo un popolo a cui Dio ha fatto grazia, eletti prima della fondazione del mondo. Ricordate, solo nel nostro paese più di 82 milioni di persone, solo in questa città circa 240.000 persone, solo in questo Stato federale più di 70 milioni di persone. E nel mondo? Quanti sono nel mondo? Più di 6 miliardi di persone. Ed è soltanto una manata in percentuale non si possono contare. Coloro che sono dalla parte di Dio, coloro che sono stati chiamati fuori, è un piccolo gregge. L'elezione l'ha fatta soltanto Dio prima della fondazione del mondo. Non l'ha chiesta a voi, non l'ha chiesta a me. Egli ci ha eletti nel suo unigenito figlio che nacque a Betlemme. Ma come egli, così anche noi siamo stati generati dallo Spirito, nati di nuovo ad una vivente speranza, affinché il vecchio uomo non viva più e affinché la volontà di Dio possa essere fatta in noi e attraverso di noi. Quanti sono qui ora che hanno preso la decisione davanti a Dio di essere ubbidienti, lasciandosi battezzare biblicamente? Se questa opportunità verrà mai di nuovo, noi non lo sappiamo. Mentre tutti i capi sono chini e mentre tutti gli occhi sono chiusi, vorrei chiedere, per favore alzate la mano, chi desidera essere battezzato? Questo fratello? Chi altri? C'è qualcuno? Da qui non si può vedere in modo appropriato. Lì c'è una mano, lì c'è pure una mano. Ad ogni modo, dopo questa riunione, grazie, dopo questa riunione ci saranno i battesimi. Ora, in primo luogo, vogliamo pregare, ringraziando Dio per la sua parola ed anche per la potente opera del suo Santo Spirito. Padre Celeste, noi ti ringraziamo insieme per la tua chiara e originale parola. Ti ringraziamo per l'Antico ed il Nuovo Testamento, per i Vangeli e per il resto del Nuovo Testamento, per il libro dell'Apocalisse che è diventato una rivelazione per noi. Caro Signore, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, sia santificato il tuo nome, anche nel battesimo, nell'ubbidienza della fede. Caro Signore, abbi la tua via con ognuno di noi, salva, libera, guarisci, manifesta la tua potenza in modo potente. A te, l'onnipotente Dio, sia tutta la lode, tutto l'onore e tutta la gloria, con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima. Nel nome santo di Gesù. Alleluia. 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 Lode al nostro Dio. Ora e per sempre. Alleluia. Amen.